Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di Prognostication in Post-Anoxic and Post-Traumatic Coma con la dottoressa Rita Formisano e la dottoressa Maria Francesca Creta.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Neuropod. Io sono Maria Francesca Creta, sono una specializzanda presso l'Università degli Studi di Milano e ho il piacere di essere in compagnia con la dottoressa Rita Formisano, direttore della Neuroriabilitazione 2 dell'unità post-coma della Fondazione RCCS Santa Lucia di Roma e presidente della SIRAS, Società Italiana di Riabilitazione Alta Specialità, che ringrazio per la disponibilità. Oggi andremo ad affrontare il grande tema delle gravi cerebrolesioni acquisite e dei disordini della coscienza. Il termine gravi cerebrolesioni acquisite si riferisce ad una serie di lesioni cerebrali acute di varia eziologia, tra cui traumatica, tumorale, cerebrovascolare, in particolare emorragie cerebrali, infettive e da encefalopatie tossico-metaboliche. Tali eventi possono comportare menomazioni motorie, sensoriali, cognitive e o comportamentali e possono portare ad uno stato di disordine della coscienza più o meno prolungato. Attualmente, tuttavia, non sono ancora state comprese appieno le basi fisiopatologiche associate a variazioni e fluttuazioni dello stato di veglia e di coscienza che si riscontrono nelle gravi cerebrolesioni acquisite. E l'origine neuropatologica del disturbo non è ancora del tutto nota. Ciò rende la definizione dei disordini di coscienza, quindi coma, stato vegetativo, stato di minima coscienza, sindrome Lockin, e l'identificazione di terapie farmacologiche e trattamenti mirati un'importante sfida per il neurologo. A tale proposito, il panel scientifico dell'EAN sul coma e sui disturbi di coscienza, di cui la dottoressa è stata presidente, ha pubblicato nel 2020 le linee guida sulla diagnosi e la gestione del coma. Ed è sulla scorta di queste considerazioni che pongo la mia prima domanda. Quali sono le modalità cliniche e strumentali più appropriate per la diagnosi di disturbo di coscienza e quali sono i fattori clinici confondenti nella valutazione della responsività del paziente con disordine di coscienza?
Grazie intanto per questa domanda, perché mi permette di introdurre appunto il tema del disordine della coscienza, che può essere differenziato a sua volta in coma nella fase acuta, dove il paziente ha gli occhi chiusi, non risponde ad alcun comando e naturalmente non è in grado di proferire alcuna parola comprensibile, per poi successivamente, nel caso non ci sia un recupero della vigilanza e della coscienza, ci può essere un'evoluzione verso lo stato vegetativo, che più recentemente è stato nominato e definito come stato di veglia non responsivo, e ancora nei casi di evoluzione favorevole verso lo stato di minima coscienza. Quindi, prima di tutto, quali sono le differenze tra queste condizioni? Quindi coma, occhi chiusi e non assenza di vigilanza e interazione con l'ambiente esterno, stato vegetativo, occhi aperti ma assenza di interazione con l'ambiente esterno, stato di minima coscienza, si cominciano ad avere le prime interazioni che consistono essenzialmente in capacità di fissare e seguire con lo sguardo, di rispondere ai primi comandi, di presentare delle reazioni emozionali e di rispondere a stimoli nocicettivi, quindi dolorosi dall'esterno. Quali sono i fattori confondenti? Possono essere quindi tantissimi, perché da queste definizioni voi capite che già solo la presenza, ad esempio, di disturbi dell'oculomotricità, da strabismo, diplopia o deviazioni dello sguardo verso l'alto o verso il basso, uno dei fattori che ti può indicare l'evoluzione dallo stato vegetativo allo stato di minima coscienza già viene compromesso. Ma pensiamo alle comorbidità, che è stato dimostrato da lavori recenti quanto incidano poi nell'outcome di questi pazienti, perché purtroppo pazienti con disordine della coscienza prolungato possono avere, per un deficit delle difese immunitarie, possono avere febbri o infezioni ricorrenti, o anche disturbi dell'equilibrio idroelettrolitico, ma anche pensiamo già solo alla disautonomia vegetativa che questi pazienti possono presentare, con episodi di tachicardia, di tachipnea, di disautonomia vegetativa nel senso di sudorazione profusa, così come per non toccare il tema delicato dell'epilessia o ad esempio dello stato di male non convulsivo, che può essere diagnosticato soltanto attraverso un studio dinamico elettroencefalografico di almeno 24 ore per poter essere rilevato. Quali sono quindi gli esami strumentali? Abbiamo già detto il primo, cioè l'elettroencefalogramma è essenziale proprio per escludere una comizialità che andrebbe corretta per poter correggere anche la vigilanza e la responsività, ma soprattutto i potenziali evocati somatosensoriali, potenziali evocati visivi da flash, potenziali evocati acustici per valutare i canali sensoriali e ancora più recentemente come tecniche diagnostiche avanzate potenziali evocati evento correlati, quindi con uno stimolo emozionalmente significativo per valutare eventuali risposte di attività corticale. Ancora la risonanza magnetica funzionale o altre tecniche di neuroimmagini come la PET possono essere indicate, come abbiamo infatti sottolineato nelle linee guida dell'EAN.
Grazie dottoressa per questa risposta. E, un altro grande scoglio che spesso ci troviamo ad affrontare e che vorrei approfondire con lei è la percezione del dolore nei pazienti con disordine di coscienza, sia post-traumatico che post-anossico. Di quali strumenti disponiamo per integrare al meglio questa valutazione nella nostra pratica clinica?
Allora, come diciamo nella valutazione della responsività, la Coma Recovery Scale Revised è il gold standard per misurare la responsività dei pazienti con disordine della coscienza. Per quanto riguarda gli stimoli dolorosi, è stata proposta e poi revisionata una scala che si chiama Nociception Coma Scale, dove appunto il paziente viene indagato sulla capacità di rispondere a stimoli nocicettivi. Recentemente abbiamo pubblicato, il nostro gruppo ha pubblicato un lavoro e sono tra l'altro leader di un progetto multicentrico internazionale sotto il patrocinio dell'International Brain Injury Association, in particolare del panel appunto disordine della coscienza. In questo studio, in questo multicentrico, stiamo valutando la differente risposta del paziente allo stimolo nocicettivo standard, che come noto è la pressione sul letto ungueale, rispetto ad uno stimolo nocicettivo personalizzato che raccogliamo con un'indagine diciamo rispetto all'equipe riabilitativa, quindi dagli infermieri a fisioterapisti a logopedisti, ma anche coinvolgendo i caregiver, cioè i familiari, per individuare uno stimolo nocicettivo personalizzato che in quel paziente sia più efficace nel dare una risposta allo stimolo doloroso. Faccio un esempio: questi pazienti possono avere una spasticità gravissima, avere anche delle posture patologiche in decorticazione o decerebrazione, o avere anche delle complicanze da prolungata immobilità, come ad esempio le ossificazioni pararticolari a livello delle articolazioni maggiori. È quindi ovvio che in ogni paziente la sorgente del dolore possa essere diverso, e quindi di sicuro è più indicato, e questo speriamo di dimostrarlo con questo multicentrico internazionale, utilizzare uno stimolo nocicettivo personalizzato per quel paziente che non uno stimolo generico come può essere appunto la pressione sul letto ungueale, che magari in un paziente che ha un'ipoestesia a livello dell'arto stimolato potrebbe simulare una non responsività agli stimoli nocicettivi, che invece non è indicata. Di recente abbiamo anche pubblicato una review descrittiva diciamo della letteratura insieme al past president dell'International Brain Injury Association, dove abbiamo sottolineato anche gli aspetti etici della valutazione del dolore in pazienti non comunicativi, che quindi non sanno comunicare il loro disagio.
Le pongo quindi la mia ultima domanda: quali sono le opzioni a nostra disposizione sui fronti farmacoterapia e sul fronte neuroriabilitazione per pazienti con gravi lesioni cerebroacquisite e con disturbo di coscienza? Quali sono i trattamenti farmacologici più efficaci e le modalità riabilitative più appropriate per favorire il recupero dell'interazione con l'ambiente e prevenire le complicanze?
Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la farmacoterapia, bisogna dire molto poco a nostra disposizione, tranne che gli interventi sindromici, farmaci, ovviamente trattiamo con farmaci antispastici la spasticità, con farmaci antiepilettici l'epilessia, con beta bloccanti, ad esempio la disautonomia vegetativa, che è forse l'unico farmaco che ha dimostrato con una analisi Cochrane di essere efficace anche nel controllo dell'agitazione psicomotoria. Utilizziamo molti farmaci off-label, ad esempio per quanto riguarda gli antipsicotici nei pazienti che presentano delirium al risveglio, o anche farmaci attivanti. Tra quelli attivanti, l'unico che ha dimostrato efficacia con un trial clinico controllato, un randomized clinical trial, è la mantadina, che è un farmaco appunto che è un inibitore degli aminoacidi eccitatori, ma è anche un dopaminergico. È troppo lungo, sarebbe parlare del parkinsonismo post-traumatico, dei parkinsonismi secondari che spesso sono associati con il disturbo prolungato della coscienza. Molto invece si può fare con la riabilitazione di alta specialità, ed è per questo che le unità per gravi cerebrolesioni acquisite dispongono di un'equipe multidisciplinare che non preveda soltanto l'equipe medica che va dal rianimatore al neurologo, al fisiatra, piuttosto che al cardiologo, all'urologo, perché ciascuno di questi settori necessita di una riabilitazione specifica. Si pensi soltanto all'affrancamento dalla cannula tracheostomica, e quindi lo pneumologo, oppure la riabilitazione della deglutizione, e quindi il foniatra, ma tutti i deficit neuropsicologici, quindi il neuropsicologo, piuttosto che logopedisti specificamente addestrati e specificamente formati per la riabilitazione della disfagia, piuttosto che per la riabilitazione cognitivo-comportamentale. Quindi soltanto centri che dispongano di un'equipe multidisciplinare così variegata e così specificamente competente possono accogliere questi pazienti e permettere loro di sfruttare tutto il potenziale di recupero che spesso questi giovani pazienti ancora mantengono.
Grazie dottoressa per averci aiutato ad affrontare questo importante argomento. Ringrazio la dottoressa Formisano per aver partecipato a questa breve intervista e per averci aiutato ad affrontare a 360 gradi la tematica dei disturbi di coscienza, partendo dalla definizione clinica e strumentale e approfondendo le opzioni di trattamento ad oggi disponibili sul fronte sia farmacologico che di neuroriabilitazione, dando appunto un occhio di riguardo anche al trattamento delle complicanze. Ringrazio tutti per l'ascolto di questo podcast e vi invito a seguire il Neuropod per i prossimi episodi. Grazie.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.